वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo alla parte terza, il capitolo intitolato Nuova Jagannath Puri. Dopo aver raccontato la storia della ragazza che con la sua determinazione riesce a strappare la vita di suo marito dalle mani di Yamaraj, la deva della morte, Srila Prabhupada conclude dicendo: analogamente esiste una tecnica, se accetti la coscienza di Krishna, allora tuo marito, ossia la tua forma di vita umana, è garantita. I devoti compresero il nocciolo della questione, ma non avevano ben chiaro che cosa la donna della storia avesse a che fare con la loro vita. Alcuni però compresero. Se avessero accettato la coscienza di Krishna, le loro vite predestinate alla malattia sarebbero diventate propizie. Sì, Prabhupada continuò, una vita spirituale è la vita più propizia. Guardò con enfasi i devoti seduti intorno a lui sul pavimento. Chiunque avesse compiuto qualcosa di bello, qualcosa di propizio, non sarebbe mai stato vinto. Non sarebbe mai stato posto in difficoltà. Questa è una cosa veramente bella. Concluse la lezione e attese le domande. Una donna alzò la mano. Dici che le persone sciocche adorano la fotografia di qualcuno che se n'è già andato. Hai dato l'esempio di George Washington o di Gandhi. Ma può una fotografia di un maestro spirituale essere veramente di aiuto per insegnare agli altri ad amarlo? Sì, disse Prabhupada, coloro che sono spiritualmente avanzati non sono diversi dalla loro fotografia. Proprio come qui è presente la statua di Krishna, essa non è differente da Krishna. La persona originale Krishna e questa statua di Krishna si equivalgono. Anche quando cantiamo Hare Krishna, Krishna e il nome di Krishna non sono differenti. Capite questo concetto? Se non ricevessimo un po' di luce spirituale cantando Hare Krishna, pensate che staremmo qui a sprecare il nostro tempo? No, non stiamo sprecando il nostro tempo. Stiamo in realtà ricevendo estasi spirituale, perché non esiste differenza. Similmente, una persona spiritualmente perfetta e la sua fotografia si equivalgono, perché questo è lo stadio dell'assoluto. È chiaro? Govinda Dasi alzò la mano. Dici che dopo aver lasciato questo corpo, una persona cosciente di Krishna sale ai pianeti superiori? Prabhupada. No. Se raggiungi la perfezione della coscienza di Krishna, allora, dopo aver lasciato questo corpo, torni direttamente a Krishna. Se invece non sei perfetto, se ne hai realizzata soltanto una determinata percentuale, allora godrai dell'opportunità di avere un nuovo corpo umano. Tuttavia, chi ha capito che cos'è Krishna, come Krishna nasce, come Krishna agisce, non avrà più nascite materiali. Allora dove andrà? Taktivadeham punar jamnanaiti mameti. Egli torna a me. Ciò significa che raggiunge il supremo rifugio di Krishna. Perciò dobbiamo essere molto seri, perché dovremmo aspettare di rinascere di nuovo, anche se in una famiglia pia, in una famiglia ricca o su di un altro pianeta. Questo corpo umano ti può permettere di ottenere la massima perfezione. Ma dobbiamo essere seri e volere quella perfezione. Noi invece non siamo seri, non siamo molto seri. In realtà, civiltà umana significa essere molto seri per raggiungere la perfezione di questo corpo umano. Questa è la civiltà perfetta. Questo, attualmente, è andato perduto. Srila Prabhupada rimase in silenzio per qualche minuto senza muoversi. Nessuno dei presenti fiatò. Infine prese i kartal e cominciò a farli risuonare cantando Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. E i devoti si unirono a lui nel canto. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Era desiderio di Srila Prabhupada vedere che i suoi discepoli avanzassero nella coscienza di Krishna. Krishna al 100% e nella vita presente. Potevano farlo certamente, perché il canto era potente in modo assoluto. Se ci fosse stato qualche aspetto che non avrebbero potuto capire, avrebbe pensato lui a spiegarlo. Govinda Dasi non aveva capito, aveva pensato che un devoto sarebbe salito ai pianeti superiori. Ora però, anche per lei era chiaro. Inoltre lui aveva raccomandato a tutti di essere più seri. Sapeva che talvolta andavano alla pasticceria e fumavano perfino sigarette dopo il kirtan, ed egli lo tollerava. Tuttavia voleva che sapessero che in realtà il suo desiderio era quello di vederli diventare completamente seri. Se non lo fossero diventati, avrebbero dovuto salire ai pianeti superiori, ma con quale vantaggio? Ricevere una nascita in forma umana richiedeva moltissime vite. La vita umana è destinata alla perfezione, e quindi avrebbero dovuto essere seri. Noi, però, egli aveva detto, non siamo seri. Dopo il kirtan, Prabhupada lasciò il negozio e tornò al suo appartamento. Hayagriva, volgendosi ad Haridasa, chiese perché nessuno avesse cacciato fuori dal negozio quel ragazzo. A New York, disse Hayagriva, Brahmananda l'avrebbe fatto uscire al primo accesso. Devi andare cauto con gli hippies qua, spiegò Haridasa. La parola d'ordine è tatto. In questa zona, se qualcuno va in giro pieno di LSD, la gente automaticamente presume che gli si debba rispetto. Tipo quello che si deve a Dio e che debba essere tollerato. Essi entrano, saltano su e giù e gridano, ma non possiamo mettergli le mani addosso perché sono considerati i santi dell'LSD. Se avessimo toccato quel ragazzo, l'intero circondario ce l'avrebbe fatta pagare. I Digers della porta accanto sono abbastanza rumorosi, ma non suonano i loro jukebox durante le lezioni e si sono mostrati amici offrendoci dei tessuti e aiutandoci a decorare il tempio. Talvolta gli Hells Angels vanno là e fanno un grande baccano e talvolta entrano anche qui. Se lo fanno, la cosa migliore è assecondarli. Sono sempre agitati. Quella mattina all'alba alcuni degli Hells Angels avevano dato inizio a una lotta nel negozio dei Digers. I devoti udirono tonfi e gridi attraverso le pareti, mentre un grosso uomo di colore colpiva tre degli Hells Angels. La rissa ebbe termine soltanto dopo l'arrivo dell'auto della polizia e dell'ambulanza. In seguito 10 o 12 persone entrarono nel tempio e parlarono della rissa. Ansarani portò dei piatti supplementari per gli ospiti. un giorno di marzo, un giovane di 18 anni, Wayne Gunderson, stava camminando per la strada quando un pezzo di carta, volando qua e là sul marciapiede, capitò sotto il suo piede. Cercò di allontanarlo con un calcio, senza interrompere l'andatura, ma esso vi rimase attaccato. Allora si fermò e cercò di scalciare per disfarsene, ma senza esito. Si chinò, lo prese e si accorse che era un volantino. Resta in alto per sempre. Pubblicizzava le lezioni di Swami Bhaktivedanta al numero 518 di Frederick Street. Come molti altri, Wayne, un giovane ben educato che lavorava all'ufficio postale, era arrivato ad Aylesbury per prendere parte alla rivoluzione. Frequentava i concerti di rock e i locali alla moda, cercava con curiosità tra i libri e i poster dei negozi psichedelici, divideva il suo appartamento con la sua ragazza e con un'altra coppia e si drogava. Tuttavia era quieto, educato e solitario, non vestiva come un hippie ma indossava abiti puliti, tradizionali e casuali e un capriccioso cappello sportivo di strana foggia. Il volantino che parlava dello Swami gli sembrò una coincidenza tempestiva perché Wayne aveva progettato di andare in India per trovare un guru. Decise quindi di andare a visitare Swami Bhaktivedanta in Frederick Street. Wayne fu sorpreso di trovare soltanto un negozio. Era stato sorpreso della fotografia dello Swami sulla vetrina. Non uno yogi barbuto e sorridente, ma uno Swami dalla testa rasata e dall'aspetto severo. Wayne entrò. Era una tipica scena a Aylesbury, con hippie seduti qua e là. Tuttavia erano presenti anche persone che portavano collane di perline rosse, come ghirlande intorno al collo. Di fronte a sé vide lo Swami. Wayne fu colpito quando Prabhupada cominciò a cantare Hare Krishna e trovò che la sua lezione era decisa e autorevole. Lo Swami rilevò: «Noi non siamo questo corpo». E quando parlò di Krishna, descrisse Krishna in modo così personale che egli ebbe l'impressione di essere introdotto alla sua presenza. Dopo qualche incontro, Wayne trovò il coraggio di fargli una domanda. «È possibile praticare l'Hatha Yoga e, simultaneamente, la coscienza di Krishna?» «Oh, vuoi sprecare tanto tempo con il tuo corpo?» Prabhupada rispose, e Wayne sentì che gli occhi di Prabhupada penetravano in profondità dentro di lui. «Tu non sei questo corpo», disse. E lo disse con tanto impeto che Wayne, che era facilmente ferito, si sentì indietreggiare sul pavimento. «Questo corpo non è importante come l'anima», spiegò Srila Prabhupada. «Perciò non bisogna dedicare molto tempo al corpo, sopravvalutare le sue esigenze». Poi sorrise a Wayne. «Inoltre», disse, «tutte le forme di yoga culminano nella coscienza di Krishna». Wayne sentì che quel sorriso lo sollevava fuori della sua condizione umiliata e sconfitta. Alcune settimane più tardi, Wayne chiese l'iniziazione. Quando i devoti gli dissero che poteva salire a vedere lo Swami, Wayne andò prima a casa e si preparò. Anticipando ciò che Prabhupada avrebbe detto, Wayne si preparava alle risposte e immaginò l'intera conversazione. Poi, nervosamente, si avvicinò alla porta di Prabhupada. Tuttavia, prima che avesse il tempo di bussare, la porta si aprì e Wayne si accorse che Prabhupada lo stava osservando. non severamente come nel ritratto, ma gentilmente, come se lo aspettasse. «Sì», Prabhupada disse, «entra». L'incidente sconvolse completamente l'approccio programmato di Wine. Concluse che Swamiji poteva leggere nella mente. Così, cercando di ripulirsi dai cattivi pensieri, entrò nell'appartamento di Prabhupada. Prabhupada sedeva sulla sua sedia a dondolo e Wine, che usualmente sedeva sul pavimento, si sedette sull'unica altra sedia della stanza. Wine immediatamente si sentì a disagio e realizzò che sarebbe stato più corretto sedersi ai piedi di Prabhupada. Ma sentendosi troppo debole per cambiare la situazione, conservò il suo posto, spostando nervosamente il cappello sportivo con le dita. «Swamiji», esordì, «vorrei diventare tuo discepolo». Prabhupada condiscese immediatamente, si informò se Wine poteva seguire i quattro principi e Wine, benché non fosse sicuro di conoscerli con esattezza, rispose di sì. Prabhupada gli chiese poi quale fosse per lui il principio più difficile da seguire. «Bene», disse, «ho difficoltà con la carne». Era una bugia, infatti era vegetariano, ma si vergognava molto di dire che il suo vero problema consisteva nel controllare il desiderio sessuale. Prabhupada rise. «Oh, questo non è un problema. Ti daremo il prasada e potrai essere iniziato la settimana prossima». Wine allora chiese se egli avrebbe potuto andare in India. Sentiva che lo Swami sarebbe stato contento di sentire che il suo nuovo seguace voleva recarsi nel suo paese. Ma Prabhupada si mostrò dispiaciuto. «India? Perché India?» Wine pensava. La vera ragione che aveva per recarsi in India era quella di trovare un guru. «Beh», disse, «per imparare il sanscrito». «Il sanscrito te lo insegnerò io», disse Prabhupada, «perciò non era necessario andare in India. Sarebbe stato iniziato da un guru genuino la settimana dopo, proprio là, a San Francisco». Alcuni devoti aiutarono Wine a prepararsi per la cerimonia dell'iniziazione. Hayagriva gli prestò il suo doti, un pezzo di tessuto giallo troppo largo per Wine, e i devoti prepararono l'arena del sacrificio nel negozio, uno strato di terra, legna da artere, colori da tintura, fiori. Durante la cerimonia Wine era nervoso. Quando Prabhupada cantava i mantra, Wine non riusciva a sentirli con esattezza e li imitava meglio che poteva. Quando Prabhupada cominciò a preparare il fuoco del sacrificio, Wine si sentì spaventato al pensiero che l'iniziazione era un impegno molto serio. Osservava con gravità Prabhupada che alimentava il fuoco e pronunciava i mantra. Quando Wine ricevette il suo nuovo nome, Upendra, non lo percepì chiaramente e cominciò a preoccuparsi. Poi la cerimonia finì. Prabhupada si alzò e all'improvviso lasciò il negozio. Upendra. Qualcuno mi ricordò che avrei dovuto salire e dare a Swamiji un'offerta. Decisi di dargli una coperta da bambino e un asciugamano da spiaggia. Non è che mi mancasse il denaro, ma queste cose avevano un valore sentimentale per me e volevo offrirle a Swamiji. Salì nella stanza e lo trovai seduto ai piedi del suo materasso. Entrai, mi inchinai e gli presentai la copertina e l'asciugamano da spiaggia. Egli li sollevò tra le dita, li osservò tenendoli con entrambe le mani e disse: «Sono inutili», e li abbandonò sul pavimento. Mi sentii ferito e non sapevo che cosa dire. Mi sedetti. Dopo un po' di tempo mi scusai e tornai al mio appartamento. Il giorno successivo tornai a visitare lo Swami durante le ore di visita e vidi che teneva l'asciugamano da spiaggia e la coperta come stuoio sul pavimento, in modo che gli ospiti venuti in visita vi si potessero sedere. Fu soddisfatto di vedere che aveva trovato il modo di usare la mia offerta. Prabhupada disse che Upendra non stava vivendo secondo i suoi voti, perché viveva con la sua ragazza. Upendra si sentiva colpevole per aver rotto i principi che vietavano e vietano il sesso illecito e l'uso di sostanze intossicanti, ma non gli era possibile seguirli. Volevo dirlo allo Swami, ma non riusciva a farlo. Inoltre, pensava anche che se l'avesse confessato, non poteva porre un termine a questo stato di cose. La ragazza di Upendra non amava la coscienza di Krishna, non voleva incontrare lo Swami e non voleva andare al tempio. Così Prabhupada decise che invece di sposare Upendra con lei, avrebbe salvato Upendra da lei. Prabhupada decise di far diventare Upendra un brahmachari. Benché Srila Prabhupada avesse 25 discepoli a San Francisco, quasi nessuno era brahmachari. Praticamente l'unico serio era Jayananda, che era un po' più anziano degli altri. Jayananda lavorava tutto il giorno alla guida di un taxi e cantava Hare Krishna anche mentre guidava. Quando non lavorava era al tempio, cucinava e faceva qualunque servizio potesse trovare, o sedeva con Prabhupada nel suo appartamento insieme con gli altri devoti. Era noto perché cantava sul japa con molta serietà. Seduto a gambe incrociate, tenendo gli occhi ermeticamente chiusi, reggeva la sua fila di perline con entrambe le mani e si piegava quasi fino al pavimento in un movimento alternato, cantando intensamente e dimentico del mondo esterno. Era serio, questo era l'unico modo per poter restare un brahmachari, ma un'attitudine più permissiva tra i suoi seguaci di San Francisco aveva reso più difficile la vita del brahmachari. Nell'originaria società vedica dell'antica India, la vita del brahmachari cominciava all'età di 5 anni. I genitori mandavano il figlio a vivere con il guru alla gurukula, dove i ragazzi ricevono un'educazione di base, un'istruzione spirituale e una rigida disciplina morale sotto la guida del guru. Anche Sri Krishna nei suoi divertimenti trascendentali sulla terra aveva frequentato la Gurukula e aveva servito con molta umiltà il suo maestro spirituale. Il principio fondamentale della vita di un brahmachari è il celibato. Con la pratica del celibato il brahmachari sviluppa grandi poteri di memoria, di controllo dei sensi. E se più tardi il brahmachari, addestrato in questo modo, decide di prendere moglie, potrà vivere una vita sessuale regolata, non licenziosa. benché la vita di Brahmachari sia necessaria per avere una società sana, tuttavia Prabhupada aveva potuto vedere nel corso della sua stessa vita il rapido deterioramento del Brahmacharya, fino ad assistere al suo quasi totale annullamento. Naturalmente in America la situazione era peggiore. Lo Srimad Bhagavata parla del giovane Ajamila che cadde dalla vita spirituale per aver visto un ubriaco abbracciato a una prostituta mezza nuda. Questo in America non è uno spettacolo così insolito. Appena un brahmachari esce sulla strada si trova di fronte a numerose tentazioni e lusinghe. Ma Prabhupada era convinto che i brahmachari potevano salvaguardare se stessi anche in America se cantavano con regolarità il mantra Hare Krishna e se cercavano sinceramente di seguire le regole prescritte. Krishna li avrebbe protetti. Prabhupada aveva deciso di chiedere a Upendra di trasferirsi al tempio e di vivere con lui come servitore. Il precedente servitore, Rana Chora, aveva lasciato da poco tempo il suo posto. Benché per supposizione fosse un brahmachari, non era mai stato un vero brahmachari. Aveva anche sedotto una delle giovani devote a New York. Prabhupada aveva scoperto il fatto e aveva chiesto alla ragazza perché si fosse lasciata andare a un rapporto sessuale con Rana Chora, se non aveva in animo di sposarsi con lui. Il perché di Srila Prabhupada aveva disarmato in tal modo la ragazza da renderla incapace di rispondere. Prabhupada l'aveva ammonita: voi ragazze non dovete considerarvi oggetti di così scarso valore. E aveva dato un'altra opportunità a Rana Chora. Tuttavia Rana Chora non era diventato mai serio. Dopo aver suonato i tamburi durante il grande kirtan della sala Avalon, era rimasto affascinato dalla sala da ballo. Lasciava di soppiato il suo servizio, mentiva a Srila Prabhupada riguardo la sua assenza e andava in cerca di ragazze alla sala Avalon. Un giorno non tornò. Come uno dei devoti riferì a Prabhupada, era scomparso tra le luci stroboscopiche. Rana Chora tornò un giorno solo per chiedere a Prabhupada il denaro per ritornare a casa sua, a New York. Nonostante la sua debolezza di carattere, Upendra era spontaneamente attratto da Srila Prabhupada e amava stare con lui appena gli era possibile. Talvolta Upendra saliva nel suo appartamento con due o tre altri devoti e sedeva dinanzi a Prabhupada, che era seduto sul sottile cuscino dietro il suo tavolo basso. A volte Prabhupada continuava a leggere e a scrivere, e Upendra si sedeva e godeva della sua presenza, pur limitandosi a osservarlo mentre lavorava. Dopo una decina di minuti, Prabhupada sollevava gli occhi e diceva: «Va bene, ora basta». E i ragazzi si inchinavano e lasciavano la stanza. Upendra andava anche ad assistere al pranzo di Prabhupada. Prabhupada prendeva un po' di riso e di verdure dal suo piatto, li sistemava su un chapati e lo offriva a Upendra. Sebbene il prasadam fosse simile a quello che i devoti mangiavano nel negozio, Upendra pensava che quel cibo avesse un gusto migliore. Un giorno in cui Upendra era solo nella sua stanza, Prabhupada gli chiese: «Vivi con una ragazza e con persone che fanno uso di intossicanti?» Per la seconda volta Upendra fu convinto che Swamiji potesse leggergli nel pensiero. Thank you. pensò anche che conoscesse tutta la sua vita. «Sì», rispose Upendra, «ma io no». Prabhupada lo interruppe. «Questo non va bene». «Swamiji, ma io non sto intrattenendo alcuna relazione sessuale». «Dove è presente un ragazzo ed è presente una ragazza», disse Prabhupada, «là c'è il sesso. Devi venire a vivere con me». Upendra si sentì molto felice. «Sì», disse, «verrò immediatamente». Prese alcuni oggetti dal suo appartamento, lasciò tutto il resto alla sua ragazza e si trasferì nella stanza anteriore dell'appartamento di Prabhupada. Ora era il servitore personale di Prabhupada. Prabhupada gli chiese di mantenere il suo lavoro all'ufficio postale. A mezzanotte circa, quando Upendra lasciava il lavoro, tornava all'appartamento. Prabhupada lasciava sempre la porta aperta finché non era tornato. Generalmente, appena aveva chiuso a chiave la porta, Upendra piombava nel suo sacco a pelo e si addormentava, finché la voce di Prabhupada, che dettava nel suo registratore, non lo svegliava. Prabhupada stava componendo gli insegnamenti di Sri Chaitanya. Upendra però si addormentava di nuovo e dormiva fino alle 6. Upendra gustò questa intima relazione con il suo maestro spirituale, tanto che era sempre di buon umore. «Voglio essere il cane di Swamiji», diceva spesso agli altri devoti. Una volta Upendra stava leggendo per se stesso dallo Srimad Bhagavatam. L'intero argomento è esposto dalle labbra di Sukadeva Goswami, in modo tale che ogni persona sincera che ascolti con sottomissione questo messaggio del mondo trascendentale può provare subito emozioni spirituali ben distinte dai sentimenti distorti propri del mondo materiale. Questo frutto maturo non è caduto all'improvviso da Krishna Loka, ma è stato trasportato con molta cura di mano in mano attraverso la catena di maestri spirituali senza subire alcun urto e alcuna deformazione. «Sono domande?» chiese Prabhupada. Upendra sollevò gli occhi dal libro. «No, Swamiji, accetto qualunque cosa tu dica». Prabhupada cominciò a cullarsi con foga sulla sua sedia d'ondolo e sorrise mentre Upendra continuava a leggere. Allora Prabhupada pensò che Upendra teneva il libro in modo appropriato, mentre leggeva, con entrambe le palme sollevate e lontane dalle ginocchia. Questa osservazione rese Upendra felice di aver soddisfatto il suo maestro spirituale con la lettura dei suoi libri. Upendra era ancora disturbato dai desideri materiali. Pensava che forse avrebbe dovuto sposarsi, ma era confuso perché il significato di un matrimonio cosciente di Krishna non gli era ben chiaro. Era imbarazzato. «Come puoi sposarti se non ami la ragazza che vuoi sposare? E come puoi amarla se le relazioni sessuali sono proibite?» voleva informarsi da Swamiji, ma rivolgeva questi pensieri dentro di sé nell'attesa di un'opportunità o del coraggio necessario. Un giorno entrò nella stanza di Prabhupada mentre Prabhupada camminava avanti e indietro da un capo della stanza all'altro, dove le tre finestre si aprivano sulla Frederick Street. e l'altro dove stava la sua sedia d'ondolo. Upendra decise che quello era il momento di fare la sua domanda. Swamiji chiese: posso farti una domanda? Sì, rispose Prabhupada, interrompendo il suo andare e venire. Se un ragazzo è separato da una ragazza, come può imparare ad amarla? Prabhupada riprese a percorrere la stanza cantando sul suo japa. Dopo un momento si fermò e disse con voce morbida: amore? L'amore è per Krishna. Camminava verso la finestra e osservava la strada sottostante. Vuoi una ragazza? Scegline una, indicò alcune donne che passavano sulla strada. Non vi è amore in questo mondo materiale, disse. L'amore è per Krishna. Il desiderio di Upendra di essere un servitore di Swamiji si intensificò. Pensava ai cibi che avrebbe comprato per lui, al modo di rendere confortevole la sua vita. Fu nello stato d'animo di voler servire Swamiji che un giorno Upendra visitò il negozio psichedelico. Aveva sentito dire che erano arrivate alcune stampe dall'India. Entrò, le osservò con attenzione, ne scelse alcune di Krishna e le portò a Swamiji. Nella stanza di Prabhupada, in mezzo agli altri devoti, Upendra srotolò le stampe una dopo l'altra sul tavolo di Prabhupada, in attesa del suo responso. A Upendra, che lo osservava, sembrò che Swamiji stesse guardando le fotografie di un amico intimo. Era contento dell'acquisto. Hayagriva rilevò che l'arte religiosa delle stampe indiane era appariscente, ma Prabhupada spiegò che la tecnica non aveva molta importanza. Era importante che i dipinti rappresentassero Krishna o fossero eseguiti secondo le descrizioni dei Veda. Per i devoti erano belle e non erano differenti da Krishna. Prabhupada scelse quella che preferiva. Essa rappresentava Krishna in piedi che suonava il flauto alla luce della luna, mentre il fiume Jamuna scorreva ai suoi piedi. Il Krishna di questo dipinto era noto come Govinda. Prabhupada sollevò il dipinto e citò un verso. Smeram Banjitraya Parichitam Sachi Visirna Dristim Vamsi Nyastadara Kishalayam Ujvalam Chandrakena Govindakyam Haritanum Hitakeshi Tirtopakante Mapreksista Stavayadi Sake Bandhu Sanje Sti Ranga. Poi prese un foglio di carta e cominciò a scrivere, mentre i devoti lo osservavano intensamente. Ascoltando lo scricchiolio della penna sulle pagine, Prabhupada lesse a voce alta: «Mio caro amico, se ti senti ancora incline a godere della vita materiale, della società, dell'amicizia e dell'amore, ti prego, non guardare Govinda. Egli ha il corpo che disegna tre curve e sorride, e mentre suona il flauto, con maestria, le sue labbra sono illuminate dal plenilunio». Yamuna, sei capace di scriverlo bene? Prabhupada sapeva che Yamuna era un'esperta calligrafa. Le chiese quindi di scrivere il verso e di esporlo lungo il dipinto presso il suo seggio nel tempio. Voleva vederlo durante i kirtan. Upendra pensò e pregò: se posso fissarmi stabilmente al servizio di Swamiji, che prova un tale amore per Krishna, allora anch'io diventerò trascendentale. Sentiva che, non essendo possibile per lui vedere Govinda, doveva servire Swamiji, il puro devoto di Govinda. In questo modo sarebbe diventato puro. Voglio proprio diventare il cane di Swamiji, disse Upendra, mentre lasciava l'appartamento. Ai ragazzi di New York, Prabhupada aveva ordinato di non consegnare più denaro a Mr. Price senza che vi fosse un contratto di vendita. Eppure Prabhupada voleva ancora l'edificio. Il 4 marzo aveva scritto a Brahmananda: spero che dal mio prossimo arrivo a New York potrò entrare immediatamente nella nuova casa. Aveva anche scritto a Raya Rama il 7 marzo: sono molto lieto di sapere che Brahmananda e tu e tutti gli altri avete il coraggio trascendentale di assumervi rischi per Krishna. Questo vostro atto aumenterà la vostra gloria nella coscienza di Krishna. Tuttavia non voleva che fossero ingannati da false premesse. Nel frattempo Mr. Price aveva chiesto ai devoti di versare $5,000 al suo amico finanziatore Mr. Hall, che avrebbe fatto un versamento di $20,000 come caparra al proprietario. Mr. Tyler, Mr. Price, voleva che Brahmananda precisasse a sua eccellenza che le trattative dovevano svolgersi in questo modo e immediatamente, se volevano veramente entrare in possesso della casa. Brahmananda scrisse a Prabhupada chiedendogli di avvertire la banca che la somma di $5,000 doveva essere trasferita sul conto controllato dai ragazzi. I fiduciari dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna la diede il permesso e chiese che l'assegno fosse firmato dal presidente e dal segretario, perché Brahmananda e Sasvarupa erano il sostegno principale per l'acquisto della casa. E Kirtanananda si aggiungeva a loro per il dipartimento della cucina. Disse però che l'assegno doveva essere versato al venditore, Mr. Tyler, non al finanziatore. Mr. Hall, il denaro e la società sono vostri, riconosceva Srila Prabhupada. Potete spendere in qualsiasi modo, ma è mio dovere consigliarvi come vostro sostenitore e amico. Poi Mr. Price invitò Brahmananda a incontrare Mr. Hall e gli suggerì che Brahmananda preparasse un assegno di $5,000. Intanto Mr. Price spiegò che Mr. Hall era forse l'agente commerciale più grosso di Manhattan, un multimilionario. Possedeva intere grattacieli, tutto ciò che possedeva era grande. Quando Brahmananda entrò nell'ufficio di Mr. Hall, ebbe l'impressione di trovarsi proprio in un film di Hollywood. Una sala delle conferenze 10 volte più grande del tempio della Seconda Avenue. Seduto a capotavola di un grande tavolo ovale c'era Mr. Hall, che aveva davanti un'intera batteria di telefoni. Fin dall'inizio della discussione Mr. Hall si interruppe molte volte sollevando il telefono per mettersi in contatto con le persone in diverse località del paese. Giovanotto, disse Mr. Hall a Brahmananda, ti stiamo aiutando ad avere la casa. È una bella casa, un punto di riferimento nella città di New York. Poi la ragazza di Mr. Hall chiamò da una barca nei Caraibi. Mr. Hall conversò un poco con lei e poi tornò a Brahmananda e a Mr. Price, che sedeva nell'ombra presso il tavolo delle conferenze. Mr. Hall aveva un grosso contratto e voleva che Brahmananda lo firmasse. Brahmananda sapeva che Swamiji voleva un contratto e il contratto era lì. Sapeva inoltre che se sottoscriveva per i $5,000 non avrebbe più avuto altro denaro e altri proventi, e sapeva che loro ne erano informati. Swamiji però voleva la casa. Swamiji stesso aveva visto case da $100,000 e si era offerto di comprarle, benché avesse ben poco denaro da offrire in cambio. Brahmananda faceva sempre ciò che Swamiji diceva di fare. La conclusione di Brahmananda fu che firmare il contratto era un atto di fede in Swamiji e in Krishna. Non si chiese analiticamente da che parte verrà il resto del denaro. Pensava che sarebbe stato come dubitare di Swamiji. Si trovava in quel grande ufficio del finanziatore, un ufficio che incuteva timore. I milionari lo stavano aiutando. Mr. Price era vicino a Brahmananda, mentre Mr. Hall gli stava dicendo che era tutto regolare. Abbiamo intenzione di farvi avere questa casa. Ora ciò stava per accadere. Qui c'era uno dei più grandi uomini di Manhattan che offriva aiuto. E mentre Brahmananda non aveva denaro, Mr. Hall sarebbe stato in grado di ottenere molto facilmente l'immobile dal proprietario. Dando un rapido sguardo al contratto, Brahmananda firmò. Questo era un accordo, così gli consegnò l'assegno di $5,000. Appena Mr. Price e Brahmananda ebbero lasciato l'ufficio di Mr. Hall, vi fu un notevole cambiamento in Mr. Price. Benché agisse ancora come un amico di Brahmananda, ora disse: «Perbacco, sai, ora bisogna procurarsi questo denaro». Mentre percorrevano insieme le strade della città alta, Mr. Price presentava allegramente l'intera situazione a Brahmananda. Il cambiamento consisteva in questo: mentre prima Mr. Price affermava che lui e Mr. Hall si sarebbero interessati della faccenda, ora diceva che erano i devoti a dover agire. Brahmananda si informò sulla posizione legale e Mr. Price spiegò che solo l'associazione di Krishna era legata all'impegno. Ma allora le promesse? Cosa ne era della ricchezza di Mr. Hall e della loro promessa di aiutarli? Mr. Price assicurò che lui e Mr. Hall volevano aiutarli, che avrebbero fatto il possibile. Tuttavia, anche Brahmananda e gli altri devoti avrebbero dovuto fare tutto ciò che potevano. Dovevano tornare con i $20,000 per completare il versamento entro la fine del mese. E se non avessero potuto? Mr. Price fu molto chiaro. Se non avessero pagato il saldo in un mese, allora avrebbero perso il deposito. Giunto alla Seconda Avenue, Brahmananda realizzò di essere stato ingannato. Era annientato. Si rivolse agli altri devoti e narrò loro l'accaduto, ma essi potevano solo rispondere: «Perché l'hai fatto?» Brahmananda telefonò a Srila Prabhupada a San Francisco. Ora che aveva aperto gli occhi riguardo a Mr. Price, Brahmananda fu schietto riguardo al suo errore e riferì a Prabhupada di aver perso i $5,000. E termina qui, anche per oggi, la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte terza, il capitolo intitolato Nuova Jagannath Puri.
Kamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanikam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Rama Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vitakantam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.